State ascoltando SBS Italian.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS dopo aver parlato e approfondito del grande tema di questa settimana, cioè la finanziaria, questa storica finanziaria che si promette di far ritornare in corsa l'Australia dopo appunto questa crisi dovuta alla pandemia di Covid. Cambiamo argomento e parliamo adesso di tecnologia, parliamo adesso di social media, parliamo di satelliti e di intelligenza artificiale, e lo facciamo insieme a Davide Gaido, il nostro esperto di tecnologia. Buongiorno Davide, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buongiorno a tutti.
Allora, Davide, noi vogliamo iniziare parlando di questo documentario di Netflix che si chiama The Social Dilemma, il dilemma sociale, e parlandone tra di noi tu dicevi è esattamente quello che dicevo io da un sacco di tempo su Radio SBS, ma detto meglio. Spiegaci di cosa si tratta.
È esattamente così. Beh, fondamentalmente sono tutti i temi di cui ho parlato poi in tutti questi anni, ma riassunti e messi in un bel pacchetto ben confezionato, ed è diventato veramente al centro di tante discussioni. Praticamente molti delle persone con cui parlo l'hanno visto, è diventato un tema interessante.
Tema scottante.
Comunque il documentario è un tema scottante anche perché il documentario è fatto in una maniera molto incisiva. Alcuni lo definiscono allarmista. Secondo me non è allarmista, ma diciamo che ha un tono abbastanza forte, quindi è un tipo di comunicazione che arriva molto, molto in fretta, diciamo.
Lasciando appunto da parte i toni apocalittici che sono più o meno fatti per intrattenere, ma qual è il tema principale? Qual è questo dilemma sociale?
Il dilemma sociale, fondamentalmente, il documentario è incentrato intorno ad alcuni ex programmatori, manager di Silicon Valley, molti dei quali tra l'altro erano coinvolti in Facebook, Twitter, Instagram e insomma i grandi social media, che praticamente ci comunicano del fatto che hanno spassato la loro carriera a trovare maniere per manipolare psicologicamente gli utenti in modo da tenerli il più possibile attaccati agli schermi, e che si rendono conto adesso che questa cosa è finita fuori controllo e potrebbe avere, anzi sta già adesso avendo, un impatto molto negativo sul tessuto sociale.
Tra l'altro una cosa interessante che stavo notando è come tutti si concentrano proprio sui social media, e uno dei diciamo dei problemi che ha causato tutto ciò, che però nessuno lo tiene tanto in considerazione, cioè il fatto che proprio i mobile phones, i cellulari, sono stati disegnati in modo tale da creare dipendenza, seguendo le stesse regole che ci sono nelle macchinette dei casinò.
Sì, perché fondamentalmente è lo stesso meccanismo, cioè utilizzano tecniche che si chiamano di social hacking, li chiamano loro, in cui praticamente utilizzano le nostre debolezze psicologiche e sociali per fare in modo che stiamo il più possibile attaccati davanti al telefono. Quindi ogni volta che apri per esempio Instagram i post cambiano sempre, non solo in ordine cronologico, notifiche disegnate in un modo da farti sembrare che se non rispondi subito sei fuori dal cerchio sociale, insomma tutta una serie di tecniche hanno veramente cambiato la società. Cioè questa è una cosa innegabile, basta guardarsi attorno, il modo di comunicare, il modo di vivere è davvero davvero cambiato. Cioè è una società praticamente che sta diventando online prima e nella vita reale dopo, soprattutto adesso con il Covid, in cui si sta tutti lavorando da casa, sta diventando sempre più permeata questa vita virtuale, ma che diventa sempre più reale.
Davide, allora, Sophie Zhang, che è una data scientist che ha scritto proprio un documento su come Facebook abbia dato priorità alla propria immagine pubblica e non abbia fermato il fenomeno delle cosiddette fake news. Che cosa ha scritto?
Ha scritto un documento come tanti altri prima di lei, perché fondamentalmente dopo che è uscito questo documentario Facebook per la prima volta nella storia ha risposto direttamente, cosa che non fa mai, non mettono mai fuori comunicazioni ufficiali dopo che ricevono critiche, ma in questo caso l'hanno fatto, cosa che fa sembrare che abbiano toccato un nervo, scrivendo insomma vari punti in cui dicono non è vero, ma non è vero che non è vero, e dopodiché altri ex dipendenti o persone comunque che sono nel giro hanno iniziato insomma ad appoggiare quello che è stato detto nel documentario, tra cui appunto questa Sophie Zhang, che ha fatto l'esempio delle elezioni in India, Ucraina e Bolivia, dove ci sono state delle sospettissime interferenze politiche tramite social media, in cui Facebook apparentemente ha prioritizzato la sua immagine rispetto a cercare di toccare, insomma, cercare di arginare le fake news, che poi è quello che continuiamo a vedere. Ma il problema, che poi è il discorso al centro del social dilemma, è che questi meccanismi sono tutte intelligenze artificiali, che poi non sono super intelligenze, ma insomma intelligenze che fanno una cosa bene, e sono molto difficili da controllare, quindi tutti questi fenomeni a cui stiamo assistendo, per quanto Facebook stia sicuramente provando, non sono facili da arginare. Cioè, oramai il gatto è fuori
dal sacco, come direbbe Trapattoni. Sì. Non dire gatto se non l'hai nel sacco. Ecco.
Esatto.
Prego.
No, dicevo appunto che è una cosa affascinante, ma molto preoccupante. Cioè, mi invito a guardare il documentario, perché sicuramente vi porta ad avere delle nuove prospettive su come il sistema funzioni, e su come certi meccanismi poi siano spiegabili, perché poi molte cose sembrano fantascienza quando in realtà non lo sono. Cioè, alla fine di tutto questo, il discorso fondamentale è che sono state create delle intelligenze artificiali a cui è stato detto: fate in modo che i nostri utenti guardino il maggior numero di pubblicità possibile, e l'intelligenza artificiale non ha morale, e quindi ha creato il sistema più facile, che è quello di creare dipendenza. Questo fondamentalmente è quello che è alla base di questo discorso.
E noi adesso cambiamo argomento, appunto lasciamo ai nostri ascoltatori la loro considerazioni da fare su questo dilemma social, e parliamo di un altro tema che, a proposito di un futuro distopico, potrebbe avere delle conseguenze molto reali su di noi, cioè Starlink, la creazione di Elon Musk, una serie di satellite per offrire internet alle masse. Spiegaci come funziona e quali saranno le problematiche.
Ma io a prescindere trovo che sia una cosa veramente fantastica, cioè è un'idea fenomenale, con veramente avrà un impatto molto molto grande. Praticamente SpaceX, che è la società di cui abbiamo sentito parlare spesso, che è praticamente la NASA privata di Elon Musk, una delle cose che sta facendo, oltre a possibili missioni su Marte, è quella di mettere in orbita tanti tanti satelliti. Si parla attualmente di 120 nuovi satelliti al mese, per arrivare a 30.000 in totale, per creare una rete di satelliti chiamata appunto Starlink, che offre internet globalmente senza problemi di copertura. Quindi questo darebbe fondamentalmente accesso a internet a zone rurali, a popolazioni completamente isolate che altrimenti non avrebbero internet.
Interessantissimo per il centro Australia, per esempio.
Interessantissimo assolutamente per il centro Australia, e sarà molto interessante perché, data la situazione internet che abbiamo in Australia con un NBN che non è ancora completamente stata implementata negli scorsi anni, sicuramente creerà una grande distruzione, perché si parla di una connessione molto stabile e molto veloce, che non deve passare da nessuna compagnia di telecomunicazione.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo,
molto, molto interessante.
Parlavo proprio con un'esperta di satelliti ad Adelaide, che mi raccontava come adesso i costi per i satelliti sono veramente ridicoli. Costa veramente pochissimo mandare in orbita un satellite, naturalmente pochissimo rispetto a quello che costava 20 anni fa. Quindi quanti satelliti dovranno esserci?
Dicono 30.000. 30-40.000 sarà il momento in cui si attiva Starlink, e sarà veramente bello da vedere, perché, a parte il fatto che socialmente sarà incredibile vedere che parti del mondo isolate finalmente diventeranno parte della connessione, ma creerà una distruzione simile a quella che ha fatto Uber, perché io sospetto che molte persone abbandoneranno le compagnie telefoniche. Cioè, al giorno d'oggi il telefono di base lo si usa sempre di meno. La possibilità di avere una connessione che è la stessa in tutto il mondo, quindi non c'è più roaming, non ci sono più quel tipo di problematiche per connettersi a internet, secondo me sarà veramente un grandissimo successo.
Ma e come tempistica invece, quali sono i tempi allora?
Non si sa, però io credo che entro i prossimi 5 anni, ma forse anche entro i prossimi 2, perché la cosa è stata accelerata parecchio. È molto difficile predire, perché quando si parla comunque di satelliti ci sono dei permessi in mezzo, col Dipartimento di Difesa americano, cioè no, è una cosa complicata, ci vorrà un po' di tempo, però secondo me sì, nei prossimi 2 anni qualcosa uscirà sicuramente.
Allora, come al solito, tutto, cioè, troppo bello, tutto troppo bello per essere vero. Ci sono delle serie problematiche in questo progetto e una di queste sono i rifiuti spaziali. Raccontaci quale potrebbe essere il problema con la P maiuscola.
I rifiuti spaziali sono chiamati la sindrome di Kessler, che era uno scienziato della NASA che ha formulato questa ipotesi negli anni 70, che poi è stata una delle teorie di estinzione di massa della razza umana, che era stata ipotizzata in un famoso video di YouTube in cui si parlava delle possibilità di estinzione della razza umana, e toccava appunto questa sindrome di Kessler, per il quale a un certo punto, quando si mettono troppi satelliti in orbita, si creano detriti. Quindi magari un satellite si scontra contro una micrometeorite, si scontra con un altro satellite, si rompono, a loro volta fanno cascare fuori dei detriti spaziali. Il risultato è che a un certo punto si raggiunge un livello tale di inquinamento, insomma di detriti nell'atmosfera, che è un effetto a cascata in cui si distruggono tutti i satelliti e noi fondamentalmente rimaniamo intrappolati dentro la Terra, perché ci sono così tanti detriti che non possiamo più lasciare la Terra con un razzo spaziale.
E quindi è interessante. Esatto, ma e quindi il problema è un problema reale che insomma al quale si sta pensando a una soluzione, oppure come al solito nella razza umana si va avanti finché non si sbatte contro il muro?
Si va avanti finché non si sbatte contro il muro. Io credo che questo sia un discorso che non ho le competenze per toccare, però ne ho sentito parlare più di una volta, quindi credo che sia un problema abbastanza reale. Credo che siamo ancora distanti dal momento critico, nel senso che comunque di spazio ce n'è ancora tanto, e si sta parlando di 30.000 satelliti. Però il discorso è che 30.000 satelliti oggi, 40.000 tra un altro anno, 50.000 tra 2 anni, magari tra 50-100 anni ci troviamo veramente col cielo completamente scoperto, questi satelliti iniziano a scontrarsi e siamo moderatamente rovinati.
E sarà quello...
Il ragionamento di base è sempre lo stesso, cioè tipo il futuro non si sa come sarà, saremo meglio di prima e quindi non succederà niente di male, questo è il ragionamento della razza umana.
Ecco, e poi finché non arriva Terminator dal futuro, quello è un altro discorso, magari lo approfondiremo la prossima volta. Davide Gaido, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS, una buona giornata.
Grazie a voi, una buona giornata a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.